Gesù non ci consegna un sentire, un amore di seconda categoria, ma lo stesso amore che ha ricevuto dal Padre. E allora è evidente che non è soltanto un inno liturgico, biblico, molto bello, ma voi capite che questa pagina sulla quale la nostra Chiesa vuole edificarsi, confrontarsi e prenderlo in mano davvero come dono del Signore, diventa proprio il paradigma dello stile della vita cristiana. Paolo sta scrivendo per consegnare ai Filippesi un modo concreto di vivere la vita cristiana. I Filippesi, da buoni greci, tentavano di svolazzare. Paolo sta scrivendo questo inno che è di una concretezza incredibile, lo vedremo questa volta e certamente anche la volta successiva, perché è un testo così denso sul quale bisogna soffermarsi, anche perché questo testo l'abbiamo continuamente nella liturgia delle ore, l'abbiamo continuamente nella liturgia, diciamo, dell'Eucaristia, e talvolta, non letto mai se non in piccoli pezzi, rischiamo di non cogliere la portata incredibile che invece questo testo contiene. Allora, Paolo che scrive per dare ai Filippesi una indicazione di vita per come riapprendere ad essere cristiani, per come gioire in un'adesione piena al mistero dell'incarnazione e della redenzione che in qualche modo rilancia la vita cristiana, non soltanto della comunità di Filippi, ma di ciascuno di noi in particolare. Direi che ci troviamo di fronte ad un testo di una concretezza incredibile. Lo vedremo immediatamente. Letto così, uno dice, ma qui siamo sulle nuvole, nel senso che è talmente alto, è talmente bello. Paolo sta parlando e sta scrivendo con una concretezza per gli stili di vita di questa comunità che secondo lui l'ha fondata lui. Secondo lui ha scantonato, è rimasta la vernice esterna, ma non c'è più reale vita cristiana. E gli indicatori, Paolo ce li ha ricordati: vanagloria, stare sempre un po' più su degli altri e soprattutto le conflittualità. Una concretezza che, se vogliamo mettere mano alla nostra vita e soprattutto se desideriamo vivere un giubileo della misericordia che tocchi le radici profonde e non ci faccia vivere soltanto dei riti, apertura, attraversamento di porte, pellegrinaggi, tutte cose sante, tutte cose belle, ma noi dobbiamo andare alla radice di tutto questo. Se non vogliamo aggiungere un altro evento alla storia delle nostre comunità, ma vivere una esperienza dell'amore di Dio, forse è il caso che ci fermiamo seriamente, concretamente, su queste realtà che dicono poi la verità della vita cristiana. Paolo sta scrivendo allora perché la prassi, cioè gli stili di vita della comunità di Filippi, ritornino cristiani. Guardate bene, lo ripeto, è una comunità che da un punto di vista teologico, dottrinale e di, come dire, impalcatura, non fa una grinza. Come tante nostre comunità. Non si può dire che non ci sia tutto l'armamentario cristiano. E poi, quando si va a mettere mano e vedere se il sentire di Cristo Gesù questo sentire esistenziale profondo, usando una parola grossa, ontologico, cioè dell'essere, c'è, rimaniamo talvolta basiti, perché vedendo alcune realtà delle nostre comunità, dei nostri presbiteri, noi diciamo: ma questo è davvero cristiano? Questa reattività, questa prassi, è davvero cristiana? Forse in questo anno della misericordia è veramente il momento di chiamare, di nominare in noi stessi e nelle nostre comunità ciò che è cristiano realmente, ciò che è vernice, ciò che è coreografico, ciò che in qualche modo ha il folklore cristiano, ma di cristiano non c'è nulla o quasi nulla. Questo è il tempo di grazia che il Signore ci vuole dare. Non ci sono problemi teologici neppure nella nostra comunità di Alghero Bosa, non ci sono svarioni nelle verità della fede. Il problema molto più serio a Filippi e forse anche qui ad Alghero, come in tante altre parti della Chiesa cattolica, in tutta la Chiesa di tutti i tempi, il problema resta uno: l'adesione alla persona di Cristo Gesù, alla persona di Cristo Gesù, non alla teoria, alle immagini, soprattutto quelle che ci facciamo noi di Cristo Gesù, ma il Cristo Gesù uscito dal seno del Padre, così come si è manifestato nel volto di Gesù di Nazaret. Quello, quel Gesù, non quello che io vorrei. Questi Gesù, alcune iconografie, questi Gesù scandinavi, biondi, gli occhi azzurri, con tutti i raggi che vengono fuori da tutte le parti, bellissimo. A parte che Gesù era palestinese, quindi tutta questa cosa qui è un po' difficile pensarla, ma non entriamo. Allora, se è la persona, se direi l'inghippo è la persona del Signore Gesù, significa che è toccata la vita quotidiana, sono toccate le relazioni concrete umane. Ecco perché non c'è un testo più concreto di questo. E Paolo sta scrivendo proprio per questa concretezza, rianimi una comunità che è verniciata di cristianesimo. Era da poco nata, eppure c'era già soltanto la vernice. Perché? Perché i sentimenti di Gesù Cristo non è che passano i millenni e rimangono intatti, crioconservati, congelati e funzionano sempre quando noi li tiriamo fuori o vorremmo tirare fuori. Ci sono nella misura in cui c'è l'adesione costante a questo sentire di Gesù Cristo, quello incarnato e quello che patisce, quello che si consegna. I termini sono molto importanti. Paolo parla di Cristo Gesù. La posizione, voi capite che non è secondaria. In un inno e in uno scritto di questa portata, ciò che Paolo indica come, diciamo, la realtà centrale, non scrive ai Filippesi Gesù Cristo, ma dice Cristo Gesù. Conformarsi al sentire di Cristo Gesù. Cosa dice Paolo? Innanzitutto mettendo Cristo in prima posizione, prima di Gesù. Paolo si sta riferendo alla realtà di Gesù, del Gesù pre-nato, cioè di di quei sentimenti di Gesù che sono ancora nel seno del Padre. I sentimenti che Paolo sta indicando ai Filippesi dicendo Cristo Gesù rimandano direttamente, noi potremmo dire, alla persona trascendente della Santissima Trinità nel seno del Padre, oltre prima di Gesù di Nazaret nato da Maria. Tento di dirlo ancora più chiaramente. Paolo dice ai Filippesi che i sentimenti, questo sentire profondo, pensate sempre ai sentimenti non ad una realtà epidermica o intellettuale, ma ciò che tocca le radici dell'essere, ciò che fa l'essere, questo Paolo sta dicendo, i sentimenti che il cristiano ha la possibilità per il dono dello Spirito di avere in cuore sono il sentire di Gesù Cristo, certamente in tutta la sua vicenda anche storica, ma da quella che i teologi dicono dalla generazione ab eterno, cioè il verbo che è detto, che spira, che viene fuori dal Padre. Paolo sta indicando allora che nel cuore stesso del Padre che vanno rintracciati i sentimenti di Cristo Gesù. Allora non soltanto il sentire, il sentimento di Gesù, figlio di Maria, fatto carne, è entrato nella storia dell'umanità, ma il sentire di Cristo Gesù nella sua vita di figlio, nel cuore della Trinità. E qui non facciamo molta fatica, voi capite che cosa sta dicendo Paolo? Che l'apertura non è semplicemente imitiamo un po' Gesù perché Gesù è buono, come Gesù ha vissuto la sua vita terrena, quello che ha fatto, come ha amato le persone, e già sarebbe, voi capite, un orizzonte di vita incredibile. Ma Paolo sta dicendo una cosa ancora infinitamente più grande, che per il dono dello Spirito è concessa ad ognuno di noi, ad ogni battezzato. In sintesi, Paolo dice che questo, il sentimento che Gesù ha nel seno del Padre prima di nascere dalla Vergine Maria, è un sentimento di amore estatico. Che vuol dire? C'è un unico desiderio in Dio: fuoriuscire da sé. Gesù è l'ecstasis del Padre. Gesù è il desiderio della fuoriuscita di Dio, che per sovrabbondanza di amore e di misericordia, e non per necessità di vita, ma per sovrabbondanza di amore e di misericordia, fuoriesce. Quando Papa Francesco sta parlando di una Chiesa in uscita, non sta dicendo uno slogan per essere alla page, per essere moderno e per essere simpatico. Sta dicendo questo. Se la Chiesa non è estatica, non ha i sentimenti di Gesù, quando, quali sentimenti impara Gesù dal Padre? Usiamo termini molto impropri. Gesù non deve imparare niente, perché è della stessa sostanza del Padre e Dio stesso. Ma cosa impara dal Padre? E cosa fa suo come desiderio, che è il desiderio del Padre? Fuoriuscire. Che vuol dire? Farsi prossimo, incontrare, amare. Ecco cosa stiamo contemplando nel mistero dell'incarnazione e nel cuore dell'anno della misericordia. Quanti schiodamenti sono necessari nella nostra vita personale, comunitaria, coniugale, amicale, relazionale da tutti i punti di vista. Questo è il sentire di Gesù. Paolo sta dicendo che se i cristiani di Filippi non ritornano a questi sentimenti che per il dono dello Spirito hanno la possibilità piena di vivere, e senza questo amore estatico, fuoriuscente, che Gesù ha imparato dal Padre, ecco perché l'incarnazione, ecco perché la redenzione, ecco perché Gesù diventa volto del misericordioso Padre, proprio per questa realtà di amore estatico. Il sentimento di Gesù di Nazareth è proprio questo. In tutti i Vangeli, in fondo, apprendiamo che Gesù è un decentrato da sé, che è il perfetto contrario di quello che dice il Papa, i narcisisti spirituali. Malattia di Wanda Osiris, anche nella Chiesa, un po' demodé adesso Wanda Osiris, è passato qualche anno, ma di Wanda Osiris che vuole scendere dagli scaloni con le paillette, con tutte le luci, non so declinarlo in termini un po' meno antichi. Di Wanda Osiris non frequento molto la televisione, ma mi capite quale immagine, soprattutto insomma, più avanti in età, Wanda Osiris, sanno perfettamente che cosa, quale immagine. Il Papa dice questo, che la malattia spirituale più elevata è l'autocentramento. Gesù è tutto un decentrato da sé, meglio ancora, Gesù è extatico, che vuol dire questo. L'ecstasy non è la pastiglietta che i nostri prendevano ormai sorpassata il venerdì sera per sballarsi, che vuol dire proprio sballare, uscire da sé. Gesù è l'incarnazione di chi desidera Dio, il Padre, prossimità, incontro. Il decentramento, tutti gli stili di vita del Maestro sono tutti decentrati. Pensate al testo delle tentazioni che abbiamo due anni fa, sul quale ci siamo soffermati nel Vangelo di Luca. Gesù poteva benissimo stoppare il maligno parlando lui in prima persona. Quale parola richiama? La parola del patto scritta dal Padre, Deuteronomio e Levitico. O tutte le altre volte, pensate alle guarigioni, quanto Gesù è decentrato da sé. Non dice una volta che guarisce il cieco, Bartimeo, lo zoppo, hai visto? Guarda che potenza, guarda la seconda persona della Santissima Trinità, cosa ti ha combinato? Va, la tua fede ti ha salvato. Siate perfetti nell'amore, come colui che è amore che fuoriesce è perfetto. Ecco perché un anno della misericordia, ecco perché una chiesa in fuoriuscita è decentrata da sé. Fino a quando penseremo a noi stessi, ai nostri piccoli regni, ai nostri piccoli buchi, appunto come l'ottava meraviglia del creato, non c'è posto per Gesù Cristo. Perché continuiamo verniciati di cristianesimo in questo narcisismo che invece ci mangia. Perché? Perché al centro di tutto ci siamo noi. Ed è tutta una autocelebrazione nostra. Ecco imparare l'ecstasy, il decentramento da sé. Gesù che in fondo non fa altro che rendere noto questo che è l'unico desiderio del Padre, venire fuori. Si avvicinano a Gesù per farlo re, una cosa molto allettante. Devo andare altrove. Quindi quando Paolo esorta ad avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, sta proprio ad indicare che bisogna, che è possibile per il dono dello Spirito che ognuno di noi ha ricevuto, avere quei sentimenti che erano nel Figlio, nel seno del Padre. Il Figlio che vede, uso termini naturalmente analogici e imprecisi, il Figlio che vede qual è il desiderio del Padre e incarna il desiderio del Padre, che è il desiderio di fuoriuscita per farsi prossimo dell'umano. Tra parentesi, Dio non ha nulla di più prezioso che questa carne. Voi pensate chi in questo istante è assiso alla destra del Padre? Non è l'Arcangelo Gabriele e neanche Michele, mi dispiace per gli algheresi che sono sotto la protezione di Michele. È la carne di Gesù Cristo. È la carne di Gesù, la nostra. È l'uomo, Dio, Gesù di Nazareth, seduto alla destra del Padre a intercedere per chi? Per chi è Paracletos? Per ciascuno di noi. I sentimenti di Cristo Gesù nel cuore infuocato della famiglia trinitaria, che si sono poi manifestati con gli stili umani che noi conosciamo in Gesù nato da Maria. Ma non è un'altra cosa, il Gesù nato da Maria è colui che rende storico, noto, avvicinabile, comprensibile questo che è il desiderio del Padre, appunto, questo della fuoriuscita di Dio. Do soltanto l'incipit per poi tornare la prossima volta. I versetti teneteli a cuore in questo periodo natalizio, perché siamo nel cuore del mistero dell'incarnazione, quindi dello svelamento della misericordia. Li abbiamo già letti, i versetti da 6 a 11. Se voi avete ascoltato, e comunque lo conosciamo quasi a memoria, questi versetti si possono dividere in 3 strofe. La prima strofa sono i primi 2 versetti, versetto 6 e versetto 7. La seconda strofa, che è il centro, c'è il versetto 8, e l'ultima strofa sono i versetti da 9 ad 11, dove c'è questo doppio movimento, dice Paolo. Da una parte c'è il movimento di abbassamento, le prime 2 strofe parlano di abbassamento e la terza strofa parla di innalzamento. Paolo parlerebbe di anabasis e catabasis, di appunto discesa e innalzamento. Le tre strofe sulle quali appunto è imperniato poi l'inno ai Filippesi. Gesù che esce, fuoriesce dalla condizione divina che gli è propria per diventare, dice Paolo, schiavo. Allora, questa prima strofa, la discesa, lasciando ciò che gli è proprio, cioè non è la divinità, tanto per intenderci, non è giusta apposta a Gesù. Gesù è tutto divino, è parola del Padre, e dismette questo che gli compete come sua realtà e assume, dice Paolo, il volto dello schiavo. Questa è la discesa, la prima strofa, assume questa condizione umana sottoponendosi appunto a questo regime della obbedienza, portando questa obbedienza fino alle estreme conseguenze, non per finta, ma fino alle estreme conseguenze, cioè una morte reale. Il Corano, alla sura quarta, dirà che sulla croce muore una controfigura, e lo diranno anche gli eretici docenti, cosiddetti docenti, cioè quelli che dicevano che appariva Gesù sulla croce, ma non poteva essere il figlio di Dio perché non poteva morire, e invece no. Questa totale obbedienza per svelare il volto del Padre. E questa, per questa realtà, per questa adesione piena, viene sovraesaltato, ed è la terza strofa. Allora, questo abbassamento è per questo viene sovraesaltato. Vi inviterei anche a mettere come termine di confronto il testo di Isaia 52, quelle carne, il quarto canto del servo sofferente di cui parla Isaia, e direi che potrebbe essere proprio una lettura che aiuta profondamente a ricomprendere anche questo mistero dello svuotamento, dell'abbassamento e dell'innalzamento. L'ultima cosa, e poi lasciamo i versetti uno per uno le volte successive. L'inno si apre appunto con il versetto 6, il quale, in forma di Dio essendo, non stimò l'essere come Dio un tesoro geloso, ma svuotò se stesso prendendo la forma di schiavo. In forma di Dio essendo. Questo vocabolo mi preme sottolinearlo. Questa forma, in greco è morfè, questa forma indica un mostrarsi, ma che rivela la verità profonda della persona. Non è semplicemente un mostrarsi da maschera, un mostrarsi rifatto, un mostrarsi facsimile, ma è il mostrarsi facendo vedere qual è la sua vera identità, la natura dell'essere. E direi, con questa parola, con questa espressione, Paolo dice che il Cristo Gesù, che si presenta e fuoriesce dal Padre, con il Padre condivideva la pienezza della divinità, né più né meno. Aveva cioè un'esistenza, noi diremmo, gloriosa, immortale, onnipotente, sono le caratteristiche di Dio, e queste prerogative al Gesù che nascerà dalla da Maria gli spettano perché era la sua natura. E questa natura, che questa morfè, questa forma, e prende invece quella che è morfè dello schiavo. Tutto allora in questo inno richiama appunto il mistero, il desiderio profondo del Padre che si è svelato in Gesù di rendersi noto come misericordia, come prossimità, lo ricordiamo, come amore, misericordia, benevolenza, tenerezza, cura, compromissione, eccetera, ciò che dicevamo la volta scorsa, è tutto questo che gli è proprio di diritto, lo lascia e acquista per essere compreso la morfè dello schiavo. Il Vangelo di Giovanni, ci siamo soffermati a lungo l'anno scorso, anche con il messaggio di Quaresima Pasqua, ci dice che Gesù in quel momento, che è il momento del tradimento, aveva tutta la exousia, tutto il potere che era lo stesso potere del Padre. Com'è che Gesù usa quel potere che era lo stesso potere del Padre? Non incenerisce Giuda? Non si libera dal tradimento? Non fa nessun altro gesto? Usa quel potere, che è il potere del Padre, si toglie ciò che ha, si mette il grembiule e lava i piedi, cioè, dicevamo, dà la vita, cioè ama senza condizione. E questo l'inno, questa ecstasy, Gesù che si presenta dentro la storia come colui che rende presente questo desiderio estatico. Noi sappiamo che anche in italiano, quando noi facciamo l'esperienza estatica, qualche frammento di esperienza estatica, stiamo toccando nelle relazioni d'amore il massimo consentito, quando c'è la fuoriuscita da sé e si incontra un altro da sé, c'è il massimo della vita. Ecco, l'inno che Paolo scrive ai Filippesi sostanzialmente racconta di questa fuoriuscita e di come questa fuoriuscita dentro la storia avrà delle ricadute concretissime che per la vita cristiana di ogni tempo diventano indispensabili. Illuminati dalla parola del Signore, vogliamo pregare con le stesse parole che il Signore ci ha lasciato in eredità. Padre nostro, sia santificato. Madre della Chiesa.